Prendo in mano il libretto di Sant'Ignazio, abbiamo dato uno sguardo ad alcune pagine di ieri sera. Sapete che l'itinerario che Sant'Ignazio propone si sviluppa nell'arco di circa un mese, dice. Noi ci accontentiamo di una settimana, nel nostro caso, un mese. E Sant'Ignazio ci accompagna nella preghiera, da un esercizio all'altro, da un giorno all'altro, settimana in settimana, ecco, in modo tale da ritrovare il filo conduttore della nostra vocazione, la volontà di Dio. Quella storia d'amore per la quale siamo stati creati, per la quale siamo chiamati, nella quale viviamo. Viviamo nella disposizione, nella terra della nostra vita, perché noi viviamo nella relazione con il mondo, con gli altri, la storia, il nostro passato, il nostro futuro, le vicende della nostra generazione, così. Fatto sta che in appendice al libretto Sant'Ignazio raccoglie alcuni richiami, alcune indicazioni, alcuni suggerimenti nel complesso di quella raccolta di suggerimenti che fanno da appendice al libro, numero 313, ritengo sempre opportuno dare uno sguardo a questo numero, ai numeri che seguiranno, che Sant'Ignazio intitola così: regole per sentire e conoscere in qualche modo i vari movimenti che si producono nell'anima. Le buone nozioni, buoni movimenti per accoglierli e i cattivi movimenti per respingerli. Sono più proprio della prima settimana, c'è una prima serie di regole che chiama Sant'Ignazio e poi ce ne sarà una seconda. Questa prima serie si compone di 14 regole, poi c'è una seconda serie, vedremo di passare in rassegna rapidamente per tommi capi. Queste che Sant'Ignazio chiama regole, mi sembra sempre importante ricordare che regole per Sant'Ignazio qui non vuol dire che sono le norme di un regolamento. Regole nel senso che più o meno le cose vanno così, poi bisogna rendersi conto di dentro delle situazioni, nel contesto vissuto del nostro cammino. Sant'Ignazio ci aiuta a darci una regolata, ecco. Più o meno le cose vanno così. Mi capita di ricordarlo spesso, come io me ne intendo poco, ma quelle che si chiamano le regole delle donne, che mi sembra di capire che sono spesso massimamente irregolari. Ecco, più o meno dovrebbe andare così, più o meno. Però poi, va bene, regole. Allora lui dice, ci sono dei movimenti nell'anima, e infatti si fanno esercizi spirituali proprio per registrare questi movimenti, ma movimenti che sono determinati dall'incontro con la parola. E Sant'Ignazio è convinto che passa un'ora, ne passano due, passa un giorno, passano due, passa una settimana, passa un mese, qualcosa deve succedere per forza. Se uno che non ha più il pensiero di cucinare, poi ogni tanto cerca di lavare i piatti tanto per passare il tempo, poi altre cose, ma insomma nel contatto con la parola del Signore qualcosa deve muoversi, dei movimenti. E si tratta di imparare a decifrare il significato di questi movimenti, perché c'è un linguaggio interiore, il linguaggio di quella vita interiore nella quale si gioca l'inserimento della nostra vocazione alla vita cristiana. E allora San Pietro ci vuole aiutare, e per questo da un esercizio all'altro leggevamo ieri momenti di verifica. Ma che cosa siamo momenti di verifica? Come vi dicevo, non tanto per registrare quali conoscenze nuove aggiungo al mio bagaglio culturale, ma che cosa si muove e che spinta esercitano nell'animo mio questi movimenti, come si configurano questi movimenti, e imparare a distinguerli. Ecco. E allora Sant'Ignazio dice, bisogna partire da una distinzione tra quelli che lui dice sono persone che vanno di peccato mortale in peccato mortale, o quelli invece che sono persone, è il numero successivo, che vanno intensamente purificandosi dai loro peccati e così via. Cioè, distinzione che ci sembra abbastanza grossolana, che però è anche facilmente comprensibile e anche perfettamente adeguata all'esperienza del vissuto. E lui parla di quelli che hanno impostato la vita, per dirlo in maniera adesso veramente grossolana, nel male, e quelli che invece hanno impostato la vita in una ricerca che dovrebbe almeno idealmente corrispondere a un servizio valido per la gloria di Dio. Ma vedete che Sant'Ignazio però non pensa mai alle persone con cui ha a che fare, quindi anche con noi, e alla vita, alla vocazione alla vita, come a uno schieramento definito. Per cui, ecco, ci sono quelli che sono intruppati nell'esercito del male, ci sono quelli che invece sono schierati sul fronte del bene. Sant'Ignazio dice quelli che vanno. E questo poi è il linguaggio biblico in realtà. Infatti la rivelazione biblica ci viene incontro con un racconto di una storia, non con una serie di insegnamenti, di precetti, di sentenze, non è un formulario normativo. La rivelazione c'è un incontro, c'è una storia, fino alla pienezza, e la pienezza è la storia, è il cammino di Gesù, è il suo percorso attraverso le cose di questo mondo, la carne umana, fino a scandagliare la vita della morte e la profondità infernale. Ed ecco il suo passaggio. Dunque vanno, e nel corso di questo cammino succedono tante, per cui quelli che vanno di peccato mortale in peccato mortale, non è che immediatamente possiamo dire sono inchiodati in quella situazione in maniera definitiva, perché Sant'Ignazio dice quali movimenti, e anche coloro che vanno di peccato mortale in peccato mortale comunque sono dotati di una vita interiore, e comunque c'è un conflitto di spiriti, di tensioni, di spinte, di movimenti, e lo spirito buono è all'opera anche in quelli che vanno di peccato mortale, ma come è all'opera? E dice, in questi casi suole comunemente il nemico proporre piaceri apparenti, facendo immaginare diletti, piaceri sensuali, per meglio mantenerle queste persone, farle crescere nei loro vizi e peccati. In tali persone lo spirito buono usa modo contrario, pungendole e rimordendo la loro coscienza con il richiamo della ragione. Che qui è la ragione morale. E dunque, vedete, in queste persone, dice Sant'Ignazio, lo spirito avversario, il nemico, lo spirito negativo, incoraggia, gratifica, suggerisce motivi per confermare le scelte della propria vita, per consolidare le proprie opinioni, i propri comportamenti, e lo spirito negativo fa di tutto per produrre segni di approvazione, di compiacimento, di soddisfazione, mentre lo spirito buono, in questo caso, lo spirito buono è operante anche in coloro che vanno di peccato mortale, di peccato mortale, hanno impostato la vita in un certo modo e vanno per quella strada, ma lo spirito buono è all'opera, il spirito buono non è mai latitante, ma c'è una vita interiore anche nell'usuraio che è tutto contento, viene da me e dice: ecco, devo fare un'offerta alla Madonna perché vedo che mi assiste negli affari. E dice: vedi che dai pensieri, vedi come anche gli usurai sono presenti nella missione della Chiesa, e allora qui vedete lo spirito buono dice: guarda che così non va. Lo spirito buono agisce in modo contrario, rimorde la coscienza, pone degli interrogativi, provoca dei disagi, lo spirito buono fa un campetto, lo spirito buono mette in difficoltà, lo spirito buono si presenta là dove un certo incidente determina un dissesto nell'impostazione della vita di quell'altro, per cui fa subito lo spirito buono si inserisce, e lo spirito buono può fare meraviglie, per cui quel misurato voleva a tutti i costi verniciare la statua della Madonna con un'alta offerta, e la Madonna sta benissimo così com'è, invece no, lui voleva avere un trasporto, cioè un aspetto speciale per la Madonna, e guarda che forse gli avete pensato le cose da capo. E allora cosa succede? Succede che quel tale un giorno con la sua Audi 4000, 6000, non so, 5000, percorre l'argine del fiume e il canale, c'è un assembramento di persone, lui è spiegatissimo perché era un appuntamento, e allora si deve fermare e entra lì, e quelli dicono: no, non è successo un incidente, cosa è successo? E c'è un ragazzino che è andato a vincere il pallone, e andato in fiume, e andato in fiume, ah sì, dov'è? Qui, là, tutto qua in acqua. Salva il ragazzino e rimane annegato lui. È un atto d'amore per sé. È diventato un mare. È lo spirito santo che è capace di fare quell'incidente, era una meraviglia di grazia. E come no? Pensate ai martiri dei primi secoli. Molte volte erano delle persone che nella vita normale dovevano fare i conti con tutti i limiti, le insufficienze, le miserie che sono nella condizione umana, no? Ma arriva il momento in cui dice: tu questo sì o no? No, sei già martire, vai sull'altare, ti accende davanti un focolo e così sei contento per l'eternità, ecco, e sei diventato un martire. E arriva quel momento in cui c'è quell'inciampo che consente allo spirito buono di operare in maniera creativa, risolutiva, per cui quelli che vanno di peccato mortale in peccato mortale non è che sono per forza dei perduti, dei dannati, no, hanno una vita interiore, e lo spirito santo è all'opera, questa è la premessa di ogni teologia pastorale, questo è il punto di partenza di qualunque teologia pastorale. Il pastorale comincia qui. Se non comincia qui, non comincia mai, e se mai comincia da... Soltanto che succede un fatto, Savignano lo sa, che normalmente queste persone aspiranti al martirio non fanno gli esercizi spirituali. Normalmente, può anche succedere, però normalmente no. Mentre invece, quando lui dice che ci sono persone che vanno intensamente purificandosi dai loro peccati, e a questo caso, in questo caso, vedete ancora, dice vanno, e non dice quelli che sono ormai buoni, hanno indossato la corazza della bontà. Ecco, questi ormai sono quelli che stanno nello schieramento dei buoni. Quelli che sono subito codificati, catalogati, targati, sono i buoni. No, no. Vanno intensamente purificandosi dai loro, sono peccatori in cammino di conversione. Beh, peccatori in cammino di conversione, sì, questo capiamo. E che, insomma, vorrebbero farci. Ce la mettono tutta, per quello che possono naturalmente, scivolate, regressioni, momenti di difficoltà, tutto, però vedete, vanno, ecco. Normalmente le persone che fanno gli esercizi spirituali sono di questa seconda categoria, vanno intensamente purificandosi dai loro peccati per crescere nel servizio di Dio nostro Signore di bene in meglio, e in questo caso viene il contrario. Allora vedete che è importante partire da questa distinzione, perché sennò ci si confonde. Perché sennò l'usuraio io lo faccio sedere in presbiterio, perché la cosa ha fatto che bruciare la Santa Madonna. Calma. Facciamo dalla premessa. E la premessa è che adesso vedete, per quelli che sono in cammino di conversione, avviene il contrario che nella prima regola, perché allora è proprio del cattivo spirito mordere, rattristare, correndo di mezzi, impietando con false ragioni, perché non si va avanti, è proprio dello spirito buono dare coraggio, forza, consolazione, lacrime, ispirazioni e quiete, facilitando e togliendo tutti gli impedimenti perché nel bene operare si proceda avanti. Vedete, le cose vanno in modo contrario adesso, per cui lo spirito buono incoraggia, semplifica, dà consolazione, illumina la strada, pacifica il cuore, mentre lo spirito cattivo, vedete, disturba, rattrista, provoca impedimenti, inciampi, inquietudine, trova tutti i motivi per disorientare, distrarre, distogliere, suggerire ipotesi alternative, lo spirito negativo. L'usuraio addirittura mi ha detto, guarda, se non vuoi che io faccia denunciare la Madonna, io ho sognato San Michele e allora ho avuto una visione straordinaria e San Michele mi ha incoraggiato a finanziare la copertura del tetto, la copertura della basilica, e tu perché hai avuto una visione notturna. Va bene, abbiamo tutte le visioni notturne, ma il punto non è la grande emozione che hai provato sognando San Michele che è sceso da cavallo per darti un bacio. Tu devi cominciare a convertirti. E allora ne parliamo. Perché intanto vedete, quelli che sono in cammino di conversione, sono aiutati, accompagnati, incoraggiati dallo spirito buono, ma poi difficoltà, incertezze, motivi di turbamento. Ed è su questo che adesso Sant'Ignazio vedete ci vuole aiutare, su questo discernimento circa il linguaggio interiore, che lui riconduce a due tipologie fondamentali che lui chiama consolazione e desolazione. La consolazione e la desolazione. Il linguaggio dello spirito buono, attenzione, il linguaggio dello spirito buono in un cammino di conversione che è impostato con sincerità, ma anche se naturalmente ci sono tanti traballamenti, si arranca e qua e là ci si scortica per gli urti da affrontarsi, però un cammino di conversione, lo spirito buono. E lui dice consolazione, è un modo per ricapitolare il linguaggio dello Spirito di Dio, Spirito Santo, lo Spirito buono, il linguaggio, quel movimento interiore, quel complesso di movimenti interiori che accompagnano e sostengono il cammino della conversione. Chiamo consolazione quando nell'anima si produce qualche movimento interiore con il quale l'anima viene a infiammarsi nell'amore del suo creatore Signore. E di conseguenza, quando nessuna cosa creata sulla faccia della terra può amare in sé, ma solo nel creatore di tutte, così pure quando versa lacrime che muovono all'amore del suo Signore, ora per il dolore dei suoi peccati, ora della passione di Cristo nostro Signore, ora di altre cose direttamente ordinate al suo servizio e lode. Finalmente chiamo consolazione ogni aumento di speranza, fede, carità e ogni letizia interna che chiama e attrae le cose celesti e alla salvezza della propria anima, quietandola e pacificandola nel suo creatore Signore. Lo ripeto sempre, vedete, non potete dire che non si capisce, perché se qualcosa del genere non fosse avvenuto nella vostra vita, voi non sareste qui. Se voi siete qui è perché di questa consolazione in un modo o nell'altro avete fatto esperienza. Sapete cosa vuol dire? Questa letizia che apre il cuore, questa semplificazione nel rapporto con il mondo, per cui tutto viene interpretato come rivelazione dell'amore del Signore che ci accompagna, come la vita si riempie d'amore, trabocca d'amore nella pace, ma una pace piena, una pace viva, una pace commovente, fino anche a versare delle lacrime che sono lacrime di commozione, anche per motivi, il motivo del rammarico per i propri peccati, anche il dolore per i peccati, anche la confusione, anche l'esperienza dei propri limiti, in questo contesto diventa una esperienza di consolazione, la vicinanza con il Signore, una vicinanza immediata, urgente, che colma l'intimo, la fede, la speranza, la carità, tutto così semplice e immediatamente persuasivo, tutto in questa fase che ci dà il gusto della vita piena. Qualcosa del genere, consolazione. Ed ecco, il linguaggio dello spirito buono. Guarda lo spirito buono nel contesto di una vita che è impostata con tutti i limiti insufficienti da registrare per un cammino di conversione. Che poi vedete può anche succedere che una persona che ha impostato la vita certamente in quella prospettiva poi in certi ambiti ancora risente di quell'altra impostazione, sempre un po' banali, pensate che così, così onesto, così sincero, veramente un buon papà di famiglia, per fare commerciante, non ha mai imbrogliato nessuno, e così, così onesto e corretto, e poi ci sono tanti figli che vanno in chiesa, poi lui quando può andare a legge dall'altare, tiene, è un bravo, è la famiglia, la moglie, è bellissimo, i figli sono cresciuti, lui ha fatto un grande affare, ha fatto studiare, poi adesso aspetta che finalmente trovino qualche cosa, intanto lì cerca sempre di aprire discorsi positivi per la costruzione della famiglia in vista di un futuro che sempre vuole interpretare con animo generoso. Ed ecco però, quando la domenica lui va al campo sportivo, lui è preso da una foga tale per cui comincia a gridare. Comincia a sollecitare e ogni tanto gli scappa anche una versione. E lui è dispiaciuto e scappa e torna a casa. E la moglie, io te l'avevo detto di non andare. Ma guarda, alla mia età, e io questa cosa, e come le che figure si faccio con i figli? Ma io sono un trasporto, un affetto, uno slancio, mi sento così consolato quando vado al campo per la partita. Ma vedi che quello è lo spirito negativo. Soltanto che in quell'ambito, la pagina sportiva della sua vita, lui appartiene a quella categoria. Mentre per il resto della sua vita, tutte le altre pagine del giornale, lui è importato per una conversione. Però in quel caso lì, tac. E allora, dice a me non so cosa fare. Come si fa? E in quel caso lì, vedete, lo spirito buono è attivo per far sì che la sua squadra perda, e quando la squadra perde non torna a casa tutto morto e dice basta, mai più andrò al campo, mai più, e come vedi la voce di dice vedi finalmente ti impari, è lo spirito vuoto, ecco. Vedete la vita spirituale come funziona, però vedete insieme con la consolazione c'è anche la desolazione, bisogna imparare a decifrare questo altro movimento. Leggiamo il numero 317. Desolazione spirituale. Chiamo desolazione tutto il contrario della terza regola. Ad esempio, oscurità dell'anima, turbamento in essa, mozione verso le cose basse terrene, inquietudine da agitazioni, tentazioni diverse, che portano a sfiducia, senza speranza, senza amore, e la persona si trova tutta pigra, tiepida, triste, come separata dal suo creatore e signore. Come infatti la consolazione è contraria alla desolazione, alla stessa maniera, i pensieri che sorgono dalla consolazione sono contrari ai pensieri che sorgono dalla desolazione. Tristezza, turbamento, attrazione verso le cose basse, meschine, impure, tentazioni diverse, agitazioni, la percezione di come si forse ho perso la fede, forse sono disperato, io ho sbagliato qualcosa di fondamentale nella vita, non sono più capace di amare, non sono mai stato capace di amare, in questo momento metto in dubbio tutto, in dubbio tutto, io ho perso veramente l'orientamento, e poi pensieri che si accumulano, desideri strani, sfiducia, speranza, tiepidezza, pigrizia, la noia, la nausea, niente ha più sapore, niente ha più valore, niente più... Desolazione. Beh, vedete, non c'è bisogno di spiegare tante cose, perché in un modo o nell'altro l'abbiamo sperimentato. C'è la consolazione, c'è la desolazione, però Sant'Ignazio, vedete, dice, qui non c'è bisogno di prendere atto di situazioni interiori che vale la pena distinguere e oggettivare, ma lo spirito buono è presenza che parla con il linguaggio della consolazione. nel cammino della conversione così importante come sappiamo, mentre lo spirito negativo che interferisce, disturba, provoca disagi e complicazioni più o meno artificiali in tutti i modi con il linguaggio della desolazione. E vedete, Sant'Ignazio subito ci vuole venire in soccorso, poi ci fermiamo, perché? Perché è proprio il movimento prodotto dallo spirito negativo, che Sant'Ignazio chiama in maniera sintetica desolazione, che provoca le difficoltà più serie, e lui si rivolge qui a coloro che sono impegnati in una ricerca orante, quindi esercizi di preghiera, ascolto della parola, cosa si muove dentro, e guarda caso la consolazione mi soccorre, ma e si presenta la desolazione. E non ha più sapore niente, non mi piace più niente, non va più niente secondo i grandi progetti, e invece mi sento proprio fuori posto, sporco, prigioniero di me stesso e di tante situazioni negative che mi tornano in fiato, ed ecco desolazione. Subito, numero 318, dice Sant'Ignazio, in tempo di desolazione non si deve mai fare un mutamento, ma prendere una decisione nella desolazione. Vedete, poi Sant'Ignazio di avanti ci dirà, ma da dove salta fuori questa desolazione? Come mai è venuta la desolazione? Stavo così bene, ero molto contento, facevo salto. Così, come al film, con i film delle... E poi invece la cosa desolazione, ma come mai? Prima di prendere in considerazione la questione, da dove arriva, come mai, perché, Sant'Ignazio dice, subito bisogna intervenire. E mai prendere decisioni nel tempo della desolazione. Perché? Ma perché è evidente? Perché se è lo spirito negativo che opera attraverso una desolazione, una decisione presa in obbedienza alla desolazione, è una decisione presa in obbedienza allo spirito negativo. È così chiaro. Siccome sto male, devo decidere qualche cosa. Siccome stai male, non devi decidere niente. Non puoi decidere niente. Sto male, devo prendere. Errore gravissimo, errore enorme nella nostra vita. Ciascuno di noi ha già un suo bagaglio appresso, piuttosto consistente, suppongo, carta. E ha sbagliato. Nella desolazione non si prendono decisioni. Le decisioni si prendono nella pace, nella consolazione. E quelle decisioni prese nella consolazione non si mettono più in discussione. Forse ho sbagliato moglie. Devo aver sbagliato moglie, devo rimettere in discussione tutto. Sbagliato moglie, sicuro che lei ha sbagliato marito, ma no, io sono specialista a sbagliare marito, ah sì, è così che la vita spirituale sta prosperando, sto male, è successo un fatto, qualcosa che non funziona. Restare fermo e costante nei propositi e nella determinazione in cui si stava nel giorno precedente a tale desolazione, o nella determinazione in cui si stava nell'antecedente consolazione. Quello che si è fermato nella nostra vita, come sono confermato dalla consolazione, si è fermato, confermato, è nella pace che il cammino della nostra vita ha preso quella piega, quell'orientamento, quella struttura, non si mette più in discussione. Come infatti nella consolazione si guida e consiglia di più il spirito buono, così nella desolazione dello spirito cattivo, con i cui consigli non possiamo prendere la giusta strada. Ecco, nel tempo della desolazione mai fare mutamento. Questo è un richiamo che subito Sant'Ignazio ritiene necessario offrirci, poi vedremo il seguito, per adesso ci fermiamo qua.